Al Bar Scopigno. Chiacchiere in libertà tra calcio e insana passione rossoblù
in compagnia di Cristiano Bandini e pochi selezionati amici.
E allora eccoci qua, è arrivata anche quella che era l'ultima sentenza attesa in questa stagione, quella della matematica. Il Cagliari è retrocesso in Serie B, e questo lo sapete tutti, dopo la sconfitta interna col Palermo, ennesimo dispiacere stagionale tra le mura del Santeria, che mai forse come quest'anno è stato avaro di soddisfazioni, nonostante l'Atalanta poi abbia letteralmente tracollato in casa contro un Genoa che evidentemente aveva motivazioni diverse da quelle mostrate al Palermo la settimana prima ancora. Saluto Davide Cabras.
E io saluto Cristiano Bandini, insomma, è il nostro ospite che è ancora misterioso.
Beh, per poco, anzi, svegliamo subito il mistero. È tornato a trovarci Roberto Rubi di Sardegna Sport. Ciao Roberto, intanto.
Ciao Davide, ciao Cristiano, ciao a tutti.
Insomma, siamo qui a commentare qualcosa che, di cui già da settimane parliamo. Infatti, paradossalmente è stato, parlo a livello personale, quasi liberatorio in un certo senso ieri arrivare a un verdetto finale dopo mesi e settimane difficilissime, quando ormai era chiaro che non sarebbe andata, no? Il miracolo non sarebbe arrivato quest'anno.
Finalmente si può pensare al domani.
Finalmente si può pensare al domani, e di questo cercheremo di parlare, non trascurando ovviamente in tutto e per tutto ciò che è successo ieri al Santeria, a partire ancora una volta dai limiti che è una squadra, limiti caratteriali che è una squadra come anche quella messa in campo ieri da Festa, caratteriali e forse anche di energie nervose, cioè non parlerei solo di un deficit di personalità, ma proprio anche non averne più fondamentalmente.
Credo che abbia contato anche l'incapacità dopo tanti anni di dover lottare alla morte per la salvezza. Questo è uno dei temi, secondo me.
È mancata un po' di, come dire,
di cattiveria. La cattiveria che in alcuni casi le dirette concorrenti hanno mostrato, invece il Cagliari non è mai riuscito a mostrare. Rimane anche, per esempio, la partita con la Juventus, in un secondo tempo in cui, onestamente, la Juventus, al di là, insomma, non aspettava.
Ciabattine stava giocando.
Esatto.
Bermuda.
E il Cagliari, nonostante questo, non è riuscito ad avere la cattiveria.
Vi prego, tirate in porta.
Non possiamo fare quello.
Beh, ricorderemo quest'annata disgraziata sicuramente come l'annata delle tante, tante stagioni, delle occasioni perdute, perché mai come quest'anno ogni domenica c'era la sensazione che potesse essere quella buona, e probabilmente sarebbe davvero forse cambiato il film se contro l'Empoli, ma possiamo sceglierne tante partite.
Beh, anche in quest'ultima partita tantissimi tiri in porta, però tanti errori grossolani di poca lucidità, non si capisce, cioè un Farias è l'emblema, insomma, che tira in porta.
Farias è l'emblema
e prende il portiere
di quando un giocatore non è male ma non vede la porta, fondamentalmente, almeno in questa stagione non l'ha vista, nonostante sia il migliore tra i realizzatori rossoblù.
E la dice tutta.
E
questa.
La dice tutta, sapendo quante ne ha sbagliato in tutto l'anno. E questo è, insomma, quello che ci ha restituito la domenica sportiva, le parole di Festa, che comunque a cui secondo me va detto grazie per aver in qualche modo contribuito a finire, ad allungare intanto le speranze, a finire con dignità, con un volto che rappresenta qualcosa per Cagliari e per il Cagliari. Però l'amarezza, insomma, dei protagonisti nel dopogara è stata palpabile. Mi hanno colpito molto le parole dette da De Sena e anche un po' da Rossettini, che sono stati i due rossoblù che ieri sono andati a parlare con la stampa nella zona mista, perché De Sena ha detto fondamentalmente che quest'anno il Cagliari ha peccato di presunzione. Il riferimento, secondo me, era molto diretto a Zeman, ancora una volta.
Credo proprio di sì, credo che il riferimento fosse proprio,
cioè,
quello.
Ha peccato di presunzione, mentre per salvarsi bisogna soffrire. Mi è sembrato molto poco convincente come ragionamento, non perché non ci si debba fare, insomma, un esame di coscienza anche sulla presunzione che ci può essere stata, ci mancherebbe, in certe situazioni, ma la cattiveria chi la doveva tirare fuori è questo, cioè, se non un mediano come De Sena, che per tutto l'anno è stato, insomma, l'ombra di se stesso.
Questo è vero, e questo, le parole di De Sena, secondo me mettono in luce la contraddizione di fondo con cui è stato costruito il Cagliari di quest'anno. Ovvero, se si voleva davvero costruire un nuovo ciclo con un nuovo allenatore, con una nuova idea e cultura di calcio come quella di Zeman, bisognava cambiare gioco forza, anche un certo sostrato, diciamo, della squadra, che invece ha vissuto con tutt'altra cultura calcistica gli ultimi anni. De Sena è uno dei reduci di quest'epoca. De Sena ha vissuto il calcio essenziale di Lopez e Pulga, o anche, ne parlavamo prima, quello di Bisoli, cioè con 38 0-0 ci si salva, mentre invece si voleva poi fare dell'altro. E allora l'errore fondamentale di questa stagione è stato quello di voler iniziare un nuovo ciclo mantenendo però quelli che erano gli elementi di un Cagliari precedente, che non poteva appartenere a questa nuova cultura che il presidente Giulini voleva portare.
Presidente Giulini, che ha rotto il silenzio prima della partita col Palermo, nei giorni scorsi, parlando con Radio Rina, con l'altra emittente cagliaritana, se non sbaglio era Radio Rina, giusto?
Esatto,
non
sì.
Voglio fare torto a nessuno, dicendo, facendo autocritica sugli errori soprattutto all'inizio della stagione, mi pare che abbia detto qualcosa tipo sull'allenatore: avrei dovuto fare una scelta più conservativa, meno, come dire, visionaria forse. Probabilmente ha voluto fare troppe cose insieme al primo anno, questo forse è un errore che in tanti sono pronti ad addebitargli al presidente.
Esatto, oppure poteva questa essere una strada, oppure, come dicevamo, si poteva fare tabula rasa davvero senza contraddizioni di fondo e iniziare un nuovo ciclo. Zeman probabilmente lo avrei scelto anche io, da fossi stato il presidente del Cagliari, perché era un desiderio, un brivido che questa piazza voleva provare,
dopo,
e lo ha dimostrato
anni, certo.
Ed è stata, secondo me, una scelta azzeccata. È stata, secondo me, azzeccata anche la scelta di esonerare Zeman a dicembre, nonostante, insomma, in molti non siano d'accordo con questa visione, perché Zeman a quel punto aveva perso completamente di mano la situazione. Il 4-4-2 contro la Juve lo dimostra. A quel punto era necessario, se si voleva provare a salvare qualcosa, magari provare appunto a cambiare.
Però a quel punto probabilmente non andava scelto Gianfranco Zola.
Non andava messo
in pasto alla situazione un tecnico inesperto e probabilmente anche caratterialmente inadatto a quella situazione. Magari Zola sarebbe potuto essere un personaggio con cui avviare una stagione, dargli la possibilità di costruire un gruppo intorno a sé, a sua immagine e somiglianza.
Esatto, questi sono tanti errori. Giulini nelle ultime settimane è stato, secondo me, crocefisso con una cattiveria anche esagerata da parte dei tifosi, una cattiveria che non ho visto invece nei confronti magari della precedente gestione. Adesso non vorrei fare una polemica, però mi sembra che in alcuni casi, per cose anche più gravi di quella che è una retrocessione, che è un risultato sportivo che è arrivato dal campo, meritato e che ci può stare, ecco, credo che gli errori di Giulini siano stati commessi in buona fede, in alcuni casi con un eccesso di entusiasmo, e che ci stiano tutto sommato.
Io dico anche che soprattutto sui social il tifoso veramente, cioè, si leggono delle cose, cioè c'è ancora chi invoca Silvestrone.
Oddio.
Cioè c'è ancora
è vero, ne ho letto io
qualcuno che perfettamente in buona fede con se stesso, diciamo, non per cazzeggiare, ma convinto di dire cose vere, invoca Silvestrone e dà la colpa a Giulini di aver fatto fallire quella trattativa con gli americani,
quella favolosa trattativa con Silvestrone.
Quindi a quel punto che ci
avremmo
vuoi fare?
Scoperto un Manenti con un anno d'anticipo,
ma veramente sì forse però l'avremmo...
No, i social tirano fuori il peggio delle persone in generale. E credo
quello che
la
mi spiego
del
meno
Cagliari,
è perché alcuni colleghi prestino le proprie bacheche, diciamo, a questo tipo di...
Ma sì, questa sindrome
ognuno,
dal capo popolo.
Ognuno con la propria bacheca ci fa quel che vuole, come diciamo, con a suo rischio e pericolo, ovviamente. Ci fermiamo per un po' di musica, poi parliamo della prossima stagione. Direi di fare anche un accenno, perché non va dimenticato che oggi, lunedì, poi per chi ci ascolta in replica sarà già avvenuto, c'è la prima gara dei playoff Dinamo, e quindi magari è giusto dedicare un po' di attenzione anche ai ragazzi di Meo. Torniamo in studio al bar Scopigno, siamo qui intenti a salutare la Serie A insieme a Roberto Rubi di Saregna Sport, Davide Cabras come sempre con noi. Stavamo parlando della domenica alle spalle, ma è tempo un po' per tutti di guardare avanti alla prossima stagione, che sarà una stagione che intanto inizia presto, perché la Serie B forse inizia in contemporanea, ma poi inizia con un ritmo, una cadenza di partite,
tanti turni fra settimana,
quindi bisogna essere subito, non c'è quella situazione classica della Serie A che inizia poi si ferma perché c'è la nazionale, poi se ne parla 2-3 settimane dopo, cioè non c'è quel rodaggio. Da cosa riparte il Cagliari? A partire da organi societari, perché tutti parlano giustamente di una rifondazione, la parola rifondazione è sulla bocca di tutti oggi a Cagliari, l'unica certezza che tutti hanno, c'è incertezza nell'individuare il colpevole, chi dà la colpa ai giocatori, chi dà la colpa al presidente, chi dà la colpa agli allenatori, ma su una cosa tutti sono d'accordo, cioè che si debba ripartire da una rifondazione radicale della squadra. Quindi a livello societario, secondo te cosa potrebbe succedere? Qual è lo scenario che potremo vedere di qui a qualche settimana?
Ma innanzitutto bisogna mettere ordine anche da quel punto di vista, perché si è parlato di un possibile rinnovamento anche dal punto di vista dirigenziale. Bisognerà vedere se Francesco Marrocco rimarrà come direttore sportivo del Cagliari, bisogna vedere se rimarrà e magari potrà anche venire affiancato da una figura più esperta dal punto di vista della costruzione delle squadre.
Marrocco ha sbagliato molto, secondo te?
Marrocco ha sbagliato tanto. Marrocco, secondo me, deve anche farsi carico di delle tante scelte sbagliate di questa stagione, che è stato il richiamare Zeman dopo l'esonero di Zola. Si può anche magari svelare un retroscena: il Cagliari aveva chiuso con Walter Zenga, che era di fatto praticamente il nuovo allenatore del Cagliari, a marzo, se non ricordo male, dopo l'esonero di Zola. In quel caso Giulini ha voluto dar retta a una parte della società che invece voleva nuovamente Zeman, e questo è stato un altro dei fallimenti, un altro errore che si può imputare a Francesco Marrocco assieme al presidente Giulini è stato quello di non prendere una punta che magari anche a gennaio avrebbe potuto garantire un certo numero.
Ricordiamo che era inseguito come preda niente di meno che Girardino, che poi tra l'altro a Firenze ha fatto poco, mi sembra.
Firenze ha fatto poco, probabilmente lui interessava chiudere la carriera guadagnando qualcosina di più e giocando a casa sua, perché Firenze è praticamente certo. casa sua, però a quel punto magari bisognava pensare a una nuova soluzione. Quindi gli errori di Marrocco ci sono tanti, e io credo, per quella che è la mia modestissima opinione, che il Cagliari abbia bisogno di una vecchia volpe del mercato in grado di costruire una squadra e anche insomma che abbia gli agganci giusti anche a livello politico all'interno di quella selva che è il mercato. Credo che questo sia il primo
un
punto.
Nome per tipo, per dire, un profilo.
Si è parlato di Perinetti, io
uno
credo.
Così, diciamo,
esatto,
uno
esatto.
Da tanti anni nel calcio l'ha fatto.
Pantaleo Corvino era un altro, se lo è accaparrato il Bologna, immagino anche a suon di tanti soldi.
Tanti soldi.
E il Cagliari deve fare ordine da questo punto di vista. Un secondo passo sarà quello di scegliere l'allenatore.
Nomi se ne fanno tanti, anche troppi probabilmente in questo momento. Intanto Festa non ha chance concrete di restare lui.
Dispiace perché Festa ci teneva veramente tanto. È uno dei pochi che ha veramente manifestato un attaccamento importante
in una stagione difficile.
In una stagione difficile dove molti invece hanno toppato da questo punto di vista. Dispiace per Gianluca Festa, che ha fatto vedere anche delle cose interessanti, perché nel momento in cui è arrivato, senza voler inventare nulla,
sì,
come disse lui in conferenza
cose molto
stampa,
semplici,
ha messo la squadra come andava messa in campo. Una scelta su tutto è quella di Mpoku dietro le punte, anziché allargarlo in maniera insensata dove non può rendere, per farlo giocare a forza sotto certi dogmi del 4-3-3. È stato messo dietro le punte
e
lì ha fatto bene, per esempio. Quindi Festa può magari usare questa esperienza, che è stata tutto sommato positiva, al di là anche della brutta partita di ieri, della brutta partita contro il Verona, per rilanciarsi e per trovare un'altra panchina. Il Cagliari però credo che andrà a cercare ben altri profili. Se posso fare tre nomi su tutti, che credo siano gli unici che il Cagliari stia realmente cercando in questo momento, sono Iachini, Colantuono e il ritorno, non so quanto gradito, dalla piazza di Pierpaolo Bisoli. Credo che il Cagliari stia orientando più che altro su questo.
Con 42 pareggi non si sale in A, però.
Con 42 pareggi non si sale in A,
effettivamente no.
Ci si salva forse in B, ma...
Però, per esempio, Bisoli avrebbe bisogno di una squadra di soldatini, secondo me, come è stato il Cesena,
certo,
con cui ha guadagnato due volte la promozione in Serie A, e chissà se il Cagliari possa essere la piazza giusta per fare questo.
Bisoli sicuramente la conosce la Serie B, perché l'ha vinta almeno un paio di volte, no?
Bisoli la conosce, Bisoli non propone un calcio spettacolare, ma molto, molto pragmatico. Anche le altre due ipotesi, sono nomi di sostanza, sono nomi che verrebbero anche a Cagliari in cambio di un cospicuo compenso economico. Colantuono ha qualche problema da risolvere a livello disciplinare, diciamo, il suo nome è legato al calcio scommesse. Iachini io non so quanta voglia abbia di ripartire per l'ennesima volta dalla B, dopo aver ampiamente dimostrato di essere un tecnico da Serie A, perché è quasi una garanzia.
Tra l'altro, dopo insomma le ultime due domeniche, non so se le sue quotazioni possano risentire, nel senso che Palermo ha agli occhi del tifoso cagliaritano, ma in realtà è semplicemente un po' di malizia da tifo che fa, ha un po' regalato la partita all'Atalanta, invece qui ha veduto cara la pelle, quindi magari, però queste cose forse non contano nella valutazione da parte
ma
di una
non,
società
non penso
credo.
Contino, poi il Cagliari deve fare autocritica, assolutamente non deve,
certo non è retrocesso, ma poi è colpa del Palermo,
con ecco. L'inizio della nuova stagione si resetta tutto, si dimentica tutto il passato di solito, insomma.
Beh, è anche il bello dello sport,
sì, certo,
perché
assolutamente. Altrimenti
dovessimo portarci
rancori
oltre l'annata, sarebbe veramente un fardello forse insopportabile, sarebbe il caso di cambiare quantomeno campionato a livello di nazionalità da seguire per qualche tempo. L'impressione però è che il Cagliari stia cercando un profilo di allenatore molto diverso da quello che ha cercato in questa stagione, soprattutto se parliamo di Zeman e di Zola, cioè appunto allenatori molto pragmatici. Sì. Il progetto di calcio champagne un po' passa in secondo piano, qui forse viene avvertita come prioritaria la necessità di tornare quanto prima in Serie A.
Diventa importante tornare subito in Serie A anche per un discorso prettamente economico, perché il prossimo anno il Cagliari potrà avvalersi del paracadute famoso,
il cosiddetto scivolo che esatto. C'è alle squadre che retrocedono, ma
e potrà avvalersi anche dei soldi che arrivano insomma dalle cessioni di
sì, sì.
Della colonia romana, diciamo.
Nel caso in cui però dovesse andare male la prima stagione, allora a quel punto magari le cose potrebbero complicarsi un po' di più, fermo restando che come dimostrano Carpi, Frosinone eccetera, molte volte basta avere un buon impianto di gioco, una buona quadratura per vincere il campionato di Serie B, che se ne dica, può essere duro, può essere probante, però è di livello piuttosto mediocre. Qui molte volte basta avere una squadra compatta,
un po' lunga come panchina,
sì. Senza grandi nomi, per riuscire a tornare subito in Serie A.
Che tipo di... forse ci dobbiamo fermare, non ancora?
Tra poco.
Guardo l'orologio, scusate, mi allerta subito. Prima di entrare poi in una terza parte faremo un po' reparto per reparto, chi resta, chi va. Sostanzialmente, ma tutto può essere cambiato da qui ad allora. Ti sembra che la sensazione sia quella di costruire una squadra da Serie A che deve risalire in Serie A, oppure una squadra da Serie B forte in Serie B? Mi spiego meglio, giocatori di categoria magari rodati, forti, che già sono saliti, oppure giocatori che dalla Serie A scenderebbero proprio con la maglia rossoblu in buona parte, pronti a riportare il Cagliari in Serie A?
Ma scendendo in Serie B con un gruppo abituato a fare la Serie A ci si prende un grosso rischio, secondo me. Il Catania lo dimostra per esempio in questa stagione. L'ideale probabilmente sarebbe avere un giusto mix fra entrambe le cose, come il Palermo di 2 anni fa per esempio.
Giovani magari ancora non arrivati, giovani o comunque giocatori un po' affamati, questo se viene
giocatori messo. Affamati, io penso per esempio a un Farias che quest'anno è costato tantissimo al Cagliari in termini di gol sbagliati eccetera, però penso che un campionato di serie B potrebbe fargli molto bene. A quel punto però sono necessari anche dei giocatori abituati a fare la categoria, e credo che il Cagliari andrà a cercare sul mercato anche questo genere di giocatori, magari su indicazione del nuovo tecnico, che è necessario trovare al più presto per iniziare a programmare
per
la prossima stagione.
Beh, ricordiamo che l'anno in cui risalimo subito con Giampiero Ventura in panchina, se non sbaglio, Ventura stesso si porta, che era reduce da un'altra promozione l'anno precedente con il Lecce, si portò tutta una serie di uomini da Macellaria De Patre,
Cavezzi, insomma, Centurioni,
Gianni Cavezzi, che
mitico,
è straordinario, Paolo Roberto Falcao dei Noantri. Musica. We'll be right back. Allora torniamo in studio al Bar Scopigno per l'ultima sezione della nostra puntata di oggi, quella che amaramente saluta la Serie A per il Cagliari e anche per tutti noi, almeno in prima battuta. Con Roberto Rubi di Sardegna Sport stiamo un po' analizzando quello che è successo, ma soprattutto quello che potrebbe succedere. Abbiamo parlato dell'allenatore del prossimo anno, almeno dal profilo che la società starebbe mettendo a fuoco per affidargli la panchina, e anche delle mosse societarie. A livello di squadra farei così: Colombi, Cragno, Carboni, vabbè, che è il terzo portiere, il quarto portiere ormai, Berkic. Chi di questi quattro rischia di non vedere l'anno prossimo in maglia rosso-blu? Oppure, se preferisci, chi resta e chi va?
Io credo che rimarranno Cragno e Colombi, e da lì si ripartirà, perché il Cagliari aveva investito. Sono due scelte del presidente Giulini, credo voglia andare fino in fondo. Berkic ha fatto bene e magari si rilancerà in un'ottica di Serie A. Non credo che rimarrà, vedo molto difficile.
Alla fine abbiamo pagato anche l'addio di Avramov quest'anno, l'anno scorso, in un interessante pezzo che ha fatto Nanni Boy, il direttore di Sardegna Sport, che ho visto quest'oggi, ricordava le prestazioni di Avramov l'anno scorso. Quest'anno poi ha fatto molto meno bene, ha anche giocato molto di meno, e comunque si era difeso nella passata stagione mettendo a confronto i numeri.
Partita pazzesca a Roma contro
forse la... potrebbe tornare Vlada per fare la no,
ma
forse
no. Una cosa molto forse nostalgica anche io no. Credo stia andando molto in là con gli anni, forse anche magari sì. Si può,
poi i ritorni non portano mai
esatto bene. Esatto.
Difesa, in difesa abbiamo di tutto e di più, eppure non abbiamo mai chiuso la porta quest'anno, cioè, nel senso che non sono mancate anche i nomi altisonanti, perché Diakité, ricordo che fino a qualche stagione fa era seguito da alcune grandi società quando giocava ancora nella Lazio prima di litigare con Lotito. Diakité, Capuano, Cepitelli, Rossettini, volendoci mettere anche Benedetti che forse tornerà dal prestito, cioè i centrali.
Del Fabbro potrebbe anche
Fabbro tornerà.
Chi potrebbe tornerà essere la coppia di quelli che ci sono oggi? Rossettini potrebbe rimanere, Cepitelli forse sì.
Io non credo che Rossettini possa rimanere al Cagliari l'anno prossimo, è stato abbastanza sibillino anche.
Sì, perché ha detto io dipende dalla società, ma se dipende da te ci devo pensare
che vuol dire. Beh, anche perché se non erro ha una clausola rescissoria sui 3 milioni.
Rossettini ha 30 anni, è un giocatore che probabilmente ha l'ultima opportunità della carriera, magari di giocare in Serie A per 2 o 3 anni, quindi credo che se avrà la possibilità se la giocherà.
Assolutamente sì, però in Serie B una coppia Cepitelli-Capuano secondo me sarebbe una buona coppia.
Buona coppia.
Cepitelli magari... fatto benissimo, ovviamente i disastri di questa stagione hanno offuscato quanto di buono aveva fatto, certo. Con il Bari in Serie B, difensore goleador, un bel centrale solido. E magari in Serie B potrebbe.
Ma, tra l'altro, potrebbe grazie a Festa, probabilmente, che essendo difensore gli ha dato. Ma l'abbiamo rivisto almeno in alcune delle ultime uscite anche a buoni livelli. Cepitelli, quindi ha fatto vedere che non è un giocatore. Chiaro che quando la difesa balla è colpa di tutta la squadra.
Tra l'altro è esposto nella prima parte di stagione con Zeman a delle situazioni molto, molto difficili per un difensore come lui, che non è il tipico centrale rapido, certo, che è capace di recuperare nei grandi spazi.
Alejandro González, lo salutiamo forse.
Io mi ero dimenticato della sua esistenza.
Beh, ogni tanto Sky lo inquadra in panchina.
Forse non...
Io ho una simpatia istintiva per gli uruguayani, però non credo
che sarà dei nostri.
Poi anche c'è questa ambiguità nel suo ruolo, da centrale laterale o terzino destro. Come laterale forse non è abbastanza offensivo, come centrale è abbastanza pericoloso, perché come tutti i difensori sudamericani è abituato al contatto fisico, e il contatto fisico in area di rigore ormai nel campionato italiano non è minimamente tollerato, e credo abbia uno score incredibile
di rigori provocati,
il rapporto presenze e rigori.
Fasce laterali in difesa, abbiamo a sinistra Murru e Avelar, a destra abbiamo Balzano e Pisano.
Allora, Balzano è uno di quei giocatori che veramente in Serie B potrebbe fare bene, è un pupillo di Zeman, ma secondo me è un terzino adesso solido. Ieri ha giocato abbastanza male, però io ci punterei ancora. Avelar credo abbia un buon mercato, nonostante tutto, e non lo vedo, anche come temperamento, un giocatore da Serie B. passando a Murru, io credo che la sua stagione sia stata disastrosa.
Forse gli farà bene cambiare aria.
Gli farà bene cambiare aria. Si parla tanto, anche i nostri colleghi parlano tanto della necessità di dare spazio ai giovani sardi. Io credo che qualche volta i giovani sardi debbano anche ricambiare la fiducia, e Murru non l'ha mai fatto quest'anno.
Sì, sì, almeno due anni che va in...
Esatto. E allora, oltre alle qualità tecniche che si possono intravedere un giocatore come lui, ci vuole anche la personalità di imporsi qualche volta. Murru quest'anno ha sbagliato, secondo me potrebbe anche cambiare aria, magari in prestito, per poi tornare un po' più maturo.
Centrocampo abbiamo Conti, che probabilmente saluterà il calcio giocato, almeno stando alle voci che...
Il calcio giocato magari in Europa, chissà, magari andrà lontano dalla...
Ma forse farebbe anche bene, sarebbe un'esperienza che se volesse farla, sicuramente è un'esperienza arricchente, non solo dal punto di vista economico.
Non a Cagliari, comunque le lacrime di ieri credo siano state...
Credo
qui.
Anch'io. Poi abbiamo Crisetti, protagonista per larga parte della stagione, ma forse il suo destino non è legato solo alle decisioni del Cagliari. De Sena, su cui la società pare invece voler contare. Ekdal, che invece probabilmente diventa
Ekdal
un lusso.
Merita ben altri palcoscenici.
Fiorentina, Lazio, ci sono diverse squadre anche non italiane.
Giocatore che se l'è meritata, sì, obiettivamente. Sì, sì. De Sena credo sarà il capitano del futuro del Cagliari. Daniele Conti, come abbiamo detto, non farà parte del Cagliari della prossima stagione. Rimane aperto il discorso su Don Sa. Sarebbe interessante averlo l'anno prossimo. Il fatto che sia un po' calato nella seconda parte di stagione probabilmente ha fatto anche abbassare l'interesse di radiomercato nei suoi confronti, quindi chissà che non rimanga.
Poi ci sono oggetti misteriosi a confine tra il centrocampo e l'attacco, da Usbauer, che credo che...
Usbauer ha un prestito fino a gennaio, e quindi credo che fino a gennaio non sia, insomma, da escludere la sua permanenza, anche se probabilmente il Cagliari non è più interessato a
questo giocatore.
Tenerlo, questo è un pasticcio probabilmente.
João Pedro potrebbe...
Oddio.
Invece... Beh, João Pedro in B potrebbe fare...
Esatto,
tutta
è quello
la
che stavo per
mondo.
Dire. Giocatore di grande tecnica, non grandissima velocità, però in Serie B potrebbe dire la sua.
Caio Rangel, ma...
talento voluto da Zeman, anche lui sta facendo bene in primavera, ho visto, da poco ha segnato, è stato protagonista nell'1-1 contro l'Inter.
Un po' poco per...
È ancora un po' troppo acerbo, assolutamente.
E poi l'attacco vero e proprio, stiamo anche qui dando per scontato che anche Andrea Cossu in qualche modo saluterà, però non è meno, è meno sicuro di,
esatto,
di Conti,
esatto.
Vero?
Chissà che non possa rimanere invece.
Magari un ruolo appunto che tiene conto degli anni, però che potrebbe essere utile in Serie B, anche lui con la sua tecnica potrebbe sicuramente fare la differenza. E poi abbiamo Farias, Sau, Mpoku e Chop.
Allora, scordiamoci Mpoku, è stato bello finché è durato, perché è stato veramente bello. Noi viviamo le partite spesso vicini nel tribuna stampa a Sant'Elia, e il suo tocco di suola...
Una delle poche emozioni belle di quest'anno.
Esatto,
diciamo.
Una delle poche cose che ci hanno fatto saltare sulla sedia quest'anno. Ce lo dobbiamo scordare, secondo me, perché è un giocatore che in Serie B non rimarrà mai, ed è bene che vada a giocare,
certo,
in palcoscenici che lo meritano
anche
maggiormente.
Rischia solo di intristirsi, magari di rendere anche poco,
sì,
in B.
E poi in B, io, insomma, con certe difese sarebbe insomma dura vederlo.
E poi insomma anche il riscatto non costa poco.
Il riscatto,
quindi...
è assolutamente improponibile, se non sbaglio sugli 8 milioni,
sì,
quindi
sì, sì.
Non se ne parla.
Chop Farias.
Allora, per quanto riguarda Chop, secondo me è un giocatore interessante, che sarebbe anche interessante vedere l'anno prossimo, però io non so quanto lui si è tentato dalla possibilità di rimanere un altro anno in B col Cagliari. Non dimentichiamoci che lui è un giocatore che in patria giocava nella Dinamo e
giocava per il titolo,
giocava per il titolo, per cui forse non è semplicissimo che riesca ad adattarsi a una realtà come la Serie B. Vedrei bene invece in Serie B Diego Farias, che avrebbe la possibilità di crescere, di maturare e di mettere in mostra quello che gli è mancato quest'anno. Però leggevo qualche dichiarazione del suo procuratore
che lo dà già...
lo pompava, diciamo, abbastanza, e diceva che insomma per lui la Serie B sarebbe un declassamento sostanzialmente. Vedremo.
E poi Sao Longo, lì vedremo. Longo
francamente, mi devo ricredere, francamente ha fatto davvero troppo poco.
Sarebbe una chance per lui più che per il Cagliari, sì. Forse se la merita, anche perché quando uno è giovane se la merita una seconda chance, però poi come con le ragazze, diciamo, esatto. Si possono concedere degli errori di maturità, però insomma non dovrebbe veramente fare tanto per convincere anche il pubblico della Santeria di essere adatto al Cagliari.
E poi interessante anche il discorso su Sau, vedremo se avrà delle offerte, innanzitutto se avrà voglia di restare anche lui in Serie B al Cagliari, e anche lui è reduce da una stagione disastrosa sotto molti punti di vista.
Siamo forse un po' lunghi, mi sbaglio, no? Mi conferma Davide, quindi ti chiedo proprio un telegramma sulla prima gara 1 di playoff Trento-Dinamo questa sera e in generale su tutta la serie, perché chiaramente sono partite al meglio delle il primo turno 5. Al meglio delle 5, giusto?
Sì,
serie tosta, da quello che ho capito, da quello che ha detto Meo.
È una serie tosta, è una serie in cui la Dinamo si trova davanti quella che era la Dinamo, diciamo, di un po' di tempo fa, ovvero Trento, la matricola terribile che sta volando sulle ali dell'entusiasmo, e la Dinamo dovrà fare i conti con un problema non da poco, cioè avrà lo svantaggio nel fattore campo, essendo arrivata a quinta invece Trento quarta.
Quindi la gara decisiva,
le prime due partite si giocheranno a Trento, poi le altre due a Sassari, eventuale gara 5 a Trento. Una serie difficile, la Dinamo è più forte sulla carta di Trento. Trento ha un giocatore micidiale nell'uno contro uno che si chiama Tony Mitchell, che può essere croce e delizia, è stato MVP della stagione regolare. La Dinamo dovrà stare attenta soprattutto a lui, però io credo che il passaggio del turno sia assolutamente alla portata, fatte salve insomma quei cali di tensione a cui la Dinamo purtroppo ci ha abituato.
Bisogna
nel corso
vedere
dell'anno.
Se nella trasformazione della Dinamo di quest'anno forse la Dinamo è diventata più squadra da gare decisive, come un po' ci ha fatto vedere nella Coppa Italia di quest'anno, che era forse più difficile ancora di quella dell'anno scorso, oppure se le difficoltà da playoff.
Uso un brutto termine, gli americani nel basket di oggi sono dei mercenari tra virgolette, per cui soprattutto per loro tendono ad aumentare di rendimento quando le partite contano, quando le motivazioni sono alte. E quindi chissà che insomma gli americani della Dinamo, che possono fare la differenza, non riescano a salire di colpi anche in questi playoff.
Bene, siamo in chiusura, siamo andati decisamente lunghi quest'oggi, ma c'era il tanto per farlo. Grazie Roberto Rubius, Arena Sport, per essere stato con noi, grazie.
Grazie a voi, alla prossima.
Davide, noi salutiamo qui, ricordando che la replica di questa puntata va in onda domani alle 12.30, che è la prossima, ultima puntata di stagione dal Bar Scopigno,
diciamolo,
ultima. Sarà puntualmente in onda lunedì prossimo. E con questo vi salutiamo, con sempre quello che diremo anche oltre la B, qualunque cosa succeda, cioè forza Cagliari.
Ovviamente forza Cagliari.
Al Bar Scopigno. Chiacchiere in libertà tra calcio e insana passione rossoblù
in compagnia di Cristiano Bandini e pochi selezionati amici.